Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo due ospiti in studio. Cesare Chiericati, che non ha bisogno di presentazione, lavora con noi in radio ed è un giornalista di lungo corso. È stato alla televisione svizzera, più tutte le altre collaborazioni che ha fatto che non possiamo neanche elencare. E poi abbiamo un nuovo amico che è Alessandro Ceccoli, che invece è autore di diversi volumi, ha scritto dei romanzi. Una brevissima biografia, nato a Napoli nel 49, ha respirato libri fin dall'infanzia nella casa editrice Partenopea del padre. Ha allargato i propri orizzonti e si è dedicato all'attività professionale, ricoprendo in diverse capitali europee incarichi di presidente, amministratore delegato di aziende industriali e di vicepresidente della Federtessile francese. Filosofo per passione, poeta per sentimento, vive con moglie varesina e barboncina francese a Varese. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno Cesare.
Ciao.
Ricordiamo che ha vinto il premio Morselli 2017 con un altro romanzo, che non è quello che presentiamo oggi. Quello di oggi è Rachele. Un nome bellissimo, un nome evocativo, e però lascio la parola a Cesare, che ha presentato il libro e il suo amico pochi giorni fa, insomma qualche settimana fa, alla Galleria Ghigini a Varese. Ricordiamo anche, lo ricorderemo poi in chiusura di trasmissione, che la presentazione di questo libro sarà venerdì 23 febbraio alla Sala Coop, al primo piano, alle ore 18.
Allora, Alessandro Ceccoli è un personaggio abbastanza poliedrico, diciamo, no? come emerge anche dalla biografia che tu hai letto. E si conferma poliedrico anche nei lavori che ha fatto, i suoi romanzi, perché sono uno diverso dall'altro, ma in particolare quest'ultimo è molto diverso da tutti gli altri, che erano romanzi più a trama più complicata, più complessa, molto, molto riflessivi, a volte anche un filo difficili, devo dire, almeno per quanto mi riguarda.
Allora è una sfida, eh?
Questo invece di Rachele è una corsa. È una corsa da Napoli fino a Lugano, passando per Varese, dove questo personaggio, Rachele, si ferma. Giovane laureata napoletana che lascia la sua famiglia, che è una famiglia benestante, alto borghese, e con il padre che è un'importante figura del fascismo che si sta consolidando in Italia in quel periodo. E è una corsa, e lungo questa corsa si incontrano tante stazioni, che sono tanti personaggi molto interessanti, scolpiti nel libro, tanti, tanti luoghi e tanti fatti storici. È un libro questo che va letto con un doppio registro, perché così è stato concepito e voluto, che è il registro della narrazione e della identificazione di questo personaggio molto, molto nuovo rispetto ai tempi, perché è una ragazza emancipata, è una ragazza che brucia le tappe, che vuole lavorare, che lascia la famiglia, che sceglie un posto per lavorare come Varese.
Quindi atipica, una ragazza degli
atipica,
anni 40, atipica.
Atipica, molto atipica. E sotto questo livello della scrittura però ci sono tanti elementi, tanti indizi che il lettore può approfondire come occasione per rileggere la storia del nostro paese a partire, diciamo, dalla fine degli anni 20 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che questo comporta, un esercizio che io,
certo,
auspico che la gente faccia, perché mi accorgo purtroppo che la conoscenza della nostra storia è alquanto lacunosa.
È rara.
È rara. Allora, io ad Alessandro voglio fare prima una domanda di ordine generale. Perché hai scelto una donna così, con queste caratteristiche?
Allora, che prima cosa mi collego al fatto che tu dicevi prima che gli altri libri sono un po' più complessi. È vero, mi piace filosofeggiare. Sono terribilmente attratto da temi che forse sarà anche l'età, per cui ci poniamo una serie di questioni, per cui sono molto attratta a temi di filosofia, specialmente collegato al perché esistiamo e all'universo. Per cui nei miei romanzi,
tempo.
Sì, nei miei romanzi ci sono sempre questi concetti che vengono fuori, come mi aiutava prima a ricordare a Cesare, c'è il discorso del tempo, sull'inesistenza del tempo, partendo da Sant'Agostino, arrivando ai filosofi più moderni, per cui questo problema del tempo, e arrivando perfino alle ricerche, perché è fantastico l'uomo, perché l'uomo in realtà c'è tutto un continuo della ricerca umana e si ripete questo continuo della ricerca umana, per cui alle ricerche odierne sui quanti e sulla reazione dei quanti sotto osservazione, perché i quanti si lasciano suggestionare dall'osservazione umana ed è fantastico.
La fisica che sì. Tocca la filosofia che si sovrappone.
Perché il mondo va avanti, la ricerca, sì. E ci accorgiamo che cosa che avevano detto gli antichi, che può essere anche Berkeley, l'apologeta Berkeley sull'esistenza umana, li scopriamo oggi con la fisica dei quanti. Per cui nei miei libri tocco un po' queste cose, per cui diventa effettivamente un po', anche se cerco sempre di avere una narrazione che supporti e accompagni il lettore. Diciamo che l'obiettivo mio principale è parlare di queste cose.
Però bisogna porgerle in
perfetto,
modo accettabile.
Perfetto. Per cui cerco di costruire una storia. E Rachele è una storia ben riuscita, indubbiamente, ma volutamente l'ho fatta molto semplice rispetto al mio modo di essere, perché volevo parlare al femminile. È la prima volta che parlo al femminile, perché il mio personaggio è una donna. Ed è nata questa idea vedendo una foto di mia madre davanti a un cancello. Infatti mia madre non c'entra con la storia, anche se mia mamma è una napoletana, ha avuto una vita molto intensa, per cui molto, molto dinamica per l'epoca, però mi sono collegato a questa foto e ho fatto nascere questa storia di questa Rachele che figlia di un gerarca francese, nipote di nobili, perché la mamma di Rachele erano a Mary Coff, per cui erano consoli onorari a Napoli, per cui nipoti di questi consoli onorari, per cui aveva anche collegamenti con la Svizzera, per cui quando è venuta qui a Varese, Rachele è andata subito a trovare i parenti svizzeri, per cui c'è anche la Svizzera dentro, che questo zio particolarissimo, per cui ecco, diciamo che il motivo principale è che volevo parlare di una donna, volevo rendere omaggio a Varese, perché volevo parlare un po' di Varese, una città che in maniera alternata, perché ho viaggiato molto, mi ha accolto, mia moglie di Varese, va bene, per cui l'ho sposata per la cittadinanza, chiaramente, essendo napoletano, però dico, volevo rendere omaggio, e infatti si parla anche un po' di Varese, da Varese storica, magari c'è se aggiunge qualche cosa. Al discorso.
Sì, voglio fare una domanda, posso?
Dimmi, certo.
Inserirmi con una domanda. I personaggi che tu, Cesare, dicevi sono tante tappe di questo viaggio, sono di solito per lei, sono ispirati a delle persone che lei conosce, almeno come partenza, oppure vengono dalla logica della storia, escono dalla dinamica del
diciamo narrativo. Che le due cose viaggiano insieme. Mm-hmm. In questo caso specifico mi sono anche divertito perché alcuni personaggi hanno nomi di amici, nomi li ho un po'
sì,
cambiati ovviamente,
certo.
C'è un certo signor Ghigioni e ricordo l'Emilio Ghigini, c'è un certo Chierichetti e poi c'è un certo Gervasetti che è mio amico Gervasini, per cui non c'entrano loro con qualcosina lontana ce l'hanno, però non c'entrano con la storia,
certo.
Però è un omaggio a degli amici, è un omaggio a Varese, è un omaggio in parte anche a mia madre, ecco.
Ti interessa, Arta, approfondire la Varese che tu non conoscevi, la Varese degli anni 30? Tu sei arrivato qui molto dopo, è questo che hai voluto fare?
Sì.
Che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E la m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Diamo la parola ad Alessandro Ceccoli, che risponde alla domanda di Cesare.
Ecco, diciamo che in genere a me tutte le cose antiche, anche perché sono abbastanza antico, anch'io mi interessano in genere, e più si va avanti con l'età e più si ha la voglia di coprire delle radici. Per giunto a casa mia ho libri antichi, Cesare lo sa, una stanza dove scrivo piena di libri antichi che erano della mia famiglia, che ci trasciniamo dietro, sì, una cosa fantastica, ci trasciniamo dietro ogni trasloco che ho fatto anche a Parigi, mi sono portato dietro questa massa di libri antichi, per cui vivo di cose di... e scopro che effettivamente, come cercavo di dire prima, che il mondo in realtà non cambia mai, è sempre uguale a se stesso.
Certo, il mondo è sempre uguale a se stesso, pur nel divenire delle cose, no? E per tornare alla Varese che c'è, si intravede nel libro, nello sfondo del libro, giova ricordare, a beneficio dei varesini che ci ascoltano, che la Varese in cui arriva Rachele è tutt'altro che una cittadina chiusa e grigia come tante volte viene dipinta. In realtà è una città che ha 42.000 abitanti,
già allora
vivacissima dal punto di vista degli spettacoli, ad esempio, che si sta modernizzando anche dal punto di vista urbanistico, viene approvato proprio nel 1927-28, quando la città diventa provincia, il piano regolatore del centro che... sventra le vecchie,
la piazza Porcari,
la mitica piazza Porcari, che era chiamata la Padella,
la Padella.
Sì, e piazza lì
e dà l'assetto attuale,
architettura razionalistica, sacchete,
comunque lo si voglia giudicare, è un intervento coraggioso,
no.
Un intervento che cambia il volto della città, e nello stesso tempo è una città dove si sta gradatamente consolidando il potere fascista. Varese non è mai stata una città particolarmente fascista, come non è mai stata particolarmente nient'altro.
No. Una città affarista.
Ecco, una città affarista che lui descrive bene nel personaggio Ghigioni.
Che un commerciante fantastico.
Commerciante fantastico, furbo quanto basta.
Ma anche molto buono.
Ma anche molto buono, che riesce a baccamenare.
Fra i danè e il sociale,
il partito, questa città quieta, no? Fondamentalmente conservatrice, come lo è tuttora.
Sì.
E quindi questo Ghigioni è un po' il personaggio più archetipico della varesinità in questo romanzo, no?
Ma Rachele, intanto, quanti anni ha quando arriva a Varese?
Ah, aveva 22-23 anni.
Giovanissima.
Subito dopo la reata, dice al padre che si arrabbia, gerarchia fascista che si aspettava che la figlia si sposasse i figli, ma la figlia non ha neanche il corpo adatto, perché è magrolina, non c'è fianchi larghi, non è adatta a fare dei figli. Per cui decide, racconta al padre che vuole andare via, vuole andare a lavorare, non gli dice dove, niente, e se ne va a Varese. Aveva già questo posto di lavoro perché in quel periodo mancavano gli uomini, la guerra e tante altre certo. cose, per cui trova questo posto, ha dubbi per giunto quando viene a Varese che questo Grigione confermi questo posto di lavoro. Invece Grigione rimane innamorato della sua capacità e competenza e gli conferma il posto di lavoro.
E tra l'altro, lui dice accettato alla guerra, ma proprio negli anni in cui, 35-36, in cui Rachele viene a Varese, ci sono due guerre su cui sì. l'Italia è impegnata. Una è quella di Spagna, no? sì. dalla parte del generalissimo Francisco Franco e della falange fascista, dall'altra l'impegno più gravoso e direi più cattivo del colonialismo italiano, che è quello nella conquista dell'Etiopia.
Poco presentabile.
Assai poco presentabile.
E nel libro c'è descritto.
E c'è descritto, sì. C'è questa conquista manu militari senza osservanza delle regole sì, internazionali sì. da parte del generale Graziani, Rodolfo Graziani, che conquista l'Etiopia nei momenti di difficoltà usando anche i gas, con l'avallo e l'ordine di usarli da parte di Benito Mussolini.
Certo.
Mi dico 30 secondi una cosa molto importante. Fino al 1996 questo è un fatto che è stato sempre negato, finché un generale che allora dell'esercito, che allora per breve tempo occupò il Ministero della Difesa, portò questa realtà in Parlamento, documentandola e dando e confermando la tesi di Angelo Del Boca, che è il più grande storico italiano del colonialismo in Africa orientale, e Indro Montanelli, che aveva fatto la guerra d'Etiopia come giovane tenente di complemento, l'aveva sempre descritta come una sorta di gita con qualche incidente di percorso.
Ma
riconobbe poi sul Corriere della Sera sì. il suo errore e fece ammenda. C'è un libro di Del Boca, Italiani brava gente, punto di domanda, molto famoso, sì. che io consiglio di leggere per conoscere.
Sì, anche perché è proprio...
Perché come dice qualcuno, sì. chi non conosce il proprio passato rischia.
Sì. Aggiungerei sì. che nel libro riporta sì. anche un episodio molto importante, forse un attimino meno sottolineato, che subito dopo questi avvenimenti c'è stato un attentato ad Addis Abeba, e ci sono stati migliaia e migliaia di persone trucidate da parte delle milizie fasciste. Infatti il libro ne parla perché il papà di Rachele a quel punto comincia a avere dei dubbi, perché è un idealista del fascismo,
certo, chiaro,
incomincia
sì,
a avere dei dubbi sul fascismo e gli succede una serie di cose che
poi
in margine a questo vicende dell'attentato di Addis Abeba, do una cifra. Seguì alcuni giorni dopo anche la strage dei cristiani copti di Debra Libanos, che era una città conventuale, dove furono trucidati manu militari 297 monaci fucilati e 129 diaconi, per un totale di 426 morti.
Eh sì. Abbiamo in mente, no? I copti schierati sulla riva del mare recentemente col vestito arancione.
Esatto.
A Gerusalemme sulla basilica, no, a Betlemme sulla basilica della Natività, noi siamo saliti sopra, c'è questo cartello enorme scritto chiaramente non in italiano, ecco, che dice questi sono i nostri nuovi santi. E quindi il proprio vero, la storia si ripete.
Bisogna conoscerla.
Varese, come viveva questo, come ha vissuto, da quello che ha potuto lei constatare, ricercare, questo periodo di questa guerra in fondo senza senso? Non è che cosa aveva lei?
Fuori tempo massimo.
Ma sì.
Astorica.
Assolutamente sì. immotivata.
Sì, guerra immotivata, tra virgolette immotivate, perché c'erano delle ambizioni. C'erano,
ah, certo, sì, ovvio. Questo è ovvio.
Per cui c'erano gli interessi.
Anche l'Italia deve avere le sue colonie.
La grandezza della patria, vogliamo mettere la grandezza
quando
della patria.
Quando gli inglesi cominciavano a smobilitare.
Vabbè.
Comunque, Varese è una città, quel periodo storico è una città strana, come prima accennavo, una città fatta per il commercio.
Certo.
Tanto è vero che, ne parliamo sempre, che il fascismo aveva dei dubbi sulla realtà di Varese.
Certo.
Aveva bisogno della provincia, perché Varese provincia voleva dire milizie, voleva dire garanzia del confine, bloccare degli espatri e tante altre cose. Però non aveva dubbi, per cui per due volte ha mandato dei commissari e ci sono stati dei fonogrammi, degli avvisi in cui diceva: è una città più adatta al commercio che se ne frega abbastanza degli ideali fascisti. Per cui dal Busto invece era molto più rigido, mandavano i commissari a Varese. Ecco, questa era la Varese, una Varese che pensava altre cose, giustamente, fortunatamente aggiungo io, che pensava a parte del fascismo, ecco.
Un altro elemento che completa quanto ha detto Alessandro è questo, che comunque il processo di fascistizzazione, fra virgolette, della città si accelera a partire dal 1935-36, quando la prealpina, che allora si chiamava cronaca prealpina, viene progressivamente sempre più controllata dal regime, fino a che nel 1938 arriva direttore Niccolò Giani. Niccolò Giani era un brillante intellettuale fascista, un fascista organico, che era addirittura giovanissimo, trentenne, direttore della rivista Mistica Fascista, quella che poi, attraverso la quale si veicolerà maggiormente il discorso delle leggi razziali,
certo,
del 1938. Quindi rispetto alla,
sì,
Varese di Bagaini dell'inizio, sì, del Novecento, dove la prealpina accompagna e vede lo sviluppo della città,
sì,
qui si ha un altro segno. E mi piace dire un'altra cosa, che in quel periodo l'unica voce dell'opinione pubblica che si scostava e prendeva delle posizioni anche antitetiche rispetto a quelle ufficiali era il Luce.
Luce.
Sillabe per esprimerti quello che dice il cuor, quando vedo te. E nell'estasi di una musica io ti mormorò, trepido, senti il cuor, quello che ti dice. Trema le mie labbra allor, parlano d'amor. Va, bacimi vicina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Birichina maestà, sa, tanto deliziosa ciò che tin interessa, che cos'è? Te, e via va, bio bo, e si lava con me. Via be, bio bo, dimmi tu cosa sono questa sillabe d'amore. Va, bacia in piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Riprendiamo riprendiamo la nostra chiacchierata con Cesare Chiericati e Alessandro Cecoli, autore di questo libro, Rachele, che parla anche della Varese degli anni tra 30 e fine anni 20, fine anni 40, diceva l'autore. Rachele è una donna moderna, una donna che fa delle scelte assolutamente non in linea con la femminilità di quel tempo, che voleva le donne col grembiulino ad aspettare il maritino alla sera, ecco, a cucire, eccetera, eccetera, e che si ritrova in questa Varese, dicevamo, che è dedita al commercio, non proprio così, diciamo, convinta, no? Ecco, seguace del fascismo, che però poi, naturalmente, come tutte le cose, quando cambiano determinate situazioni, purtroppo anche Varese diventa più fascista.
Certo, e conosce anche lei dei momenti molto pesanti, anche la città, negli anni 44-45,
insomma. Ma poi ci sono stati bombardamenti della Macchi,
certo,
quindi insomma,
certo.
È entrata proprio nel
pieno della guerra. Nel
ecco, ma in
guerra.
Questa Varese, no, di cui stavamo parlando, il nostro autore, Alessandro Cecoli, pesca una zingara. Che si chiama Genziana.
Sì, si chiama Genziana.
Bellissimo.
Ci ricorda qualcosa, perché la figlia si chiama Smeralda.
Non c'è anche il gobbo, no.
No, il gobbo non c'è.
Di Notre Dame.
Di San Vittore.
Il gobbo di San Vittore. Ma Genziana è in realtà un pretesto.
Sì, per parlare del razzismo.
Certo. In maniera insolita.
Sì, perché anche i zingari sono stati perseguitati. Gli zingari venivano mandati in Sardegna, c'erano dei luoghi, e per cui avevano prelevato la figlia, questa Smeralda di Genziana, con la scusa che era bionda e con gli occhi azzurri non poteva essere sua figlia. Per cui c'è questa storia, e Rachele cerca di intervenire, poi ci sono tante cose da dire, poi chiaramente. Per cui si parla molto di razzismo, di pietismo, perché all'epoca era molto in voga il termine pietista, che è ricomparso ultimamente
col anche buonismo.
Sì. Per cui, ma ci sono tante cose che uno, rileggendo e facendo questa ricerca, dice: cavolo, sono le stesse cose che stanno accadendo ora. È una cosa, l'uomo si ripete, come dicevo prima, è uguale a se stesso.
Poi c'è un altro elemento nel libro molto interessante, che ci riporta di nuovo a Varese, ed è Rachele che scopre una Varese altra rispetto a quella che lei conosce nella sua attività professionale, legata molto al centro della città, no? Perché i suoi uffici sono più o meno ubicati lì dalle parti
della Padella, nella
zona
lì. Lei ha vissuto anche lo scoppio della tubatura del gas,
che è storica,
che è storica, sì, a Varese, storica. Per cui era lì quando è scoppiato.
Quando
è venuto a Varese suo papà proprio per controllare questo fatto.
Ma una sera viene invitata a una festa al Kursaal, al Grand Hotel Palace, no? Dove lì lei scopre una Varese completamente diversa. Le sembra di essere in un'atmosfera della Belle Époque, perché tutto, gli arredi, la musica, il tono della festa, e lì a quella festa, lei non lo sa, ma arriva anche il papà,
sì,
che è diventato un altissimo gerarca del fascismo, è uno dei più ascoltati consiglieri di Mussolini, e c'è questo incontro molto simpatico, un po' freddino all'inizio col papà, perché insomma c'era stato questo distacco, e c'è anche una figura un po' caricaturale di un medico che le fa la corte.
Sì, un certo pezzo pane.
Pezzo pane.
La descrizione è molto simpatica, bisognerebbe leggerla, molto particolare come descrizione.
Ma a me piacerebbe, poi abbiamo ancora 6-7 minuti, concludere proprio. Poi adesso tu vai pure avanti con le tue domande, ma con un pezzettino letto,
sì,
del libro.
Sì,
che sceglie
abbiamo
l'autore
qui, abbiamo
senza
qui già
già tutti i rimandi.
Abbiamo tutti i rimandi.
Perché senz'altro io, come potenziale lettrice, sono rimasta incuriosita. Sì. Cioè, mi interessa la Varese di allora, perché ci abitavano i miei nonni.
Certamente.
Quindi ho dei non ricordi miei, ovviamente, mutuati dalla mia mamma, che era una ragazzina, e da quel poco che raccontavano i nonni. Poi l'idea della donna come protagonista, che mi piace, e la storia. La storia più ampia.
Certo, certo, ma tutti e tre qui a questo tavolo abbiamo dei motivi per essere interessati a quella Varese, perché tu lo hai appena detto, Alessandro arriva da Napoli.
Però viene abbracciato da questa Varese che dicono che è così gelida.
Così fredda. Io invece arrivo attraverso la guerra, perché i miei abitavano a Milano. E la casa viene bombardata e mio padre
sfollati.
Come mio padre, sfollati. E io nasco a Busto cammin facendo nel corso, dopo 5 allarmi, come mi ricordava sempre il papà. Volevo chiedere ad Alessandro di spiegare un filo ma di più la figura del papà.
Allora, il papà è questo gerarca fascista della prima ora, perché lui ha abbracciato il fascismo dopo le...
Quindi dopo, San Sepolcrista.
Diciamo, dopo Caporetto. Questo fatto di Caporetto l'ha colpito moltissimo.
Certo.
Il fatto che i profughi venissero trattati in un certo modo in Italia, che quando sono arrivati in Italia tutti hanno cominciato a dire rubate il nostro pane, ci rubate il lavoro, e poi tutte le persone che sono rimaste al di là del confine, che sono state massacrate, l'avevano colpito moltissimo. E poi ha abbracciato il fascismo, diciamo, per questo motivo, ecco, inizialmente. Per cui è quest'uomo molto, molto, molto netto, che creda dei valori e che piano piano, e poi faccio un passo indietro, a questo rapporto con la figlia molto, molto severo. Però la figlia cresce, in qualche modo si crea una sua vita, il padre cambia, per cui il padre diventa col tempo molto, molto più vicino alla figlia. Per cui quest'uomo rigido ha queste esperienze sul fascismo e piano piano prende le distanze, fino ad essere alla fine... messo in disparte da Mussolini. Poi ci sarà il perché viene messo in disparte, certo, da Mussolini, perché lui incomincia, quando Mussolini va verso Hitler, per cui arrivano le leggi razziali, lui piano piano si distacca e fa delle altre considerazioni,
certo,
ecco, di altre
perché i suoi ideali
ed è un personaggio molto
altri.
Bello perché è un personaggio che del suo tempo, però che cresce e matura una certa considerazione, a mio giudizio, molto profonde.
Ed è capace di cambiare, sì, che è molto importante.
E di assumersi la responsabilità del cambiamento, perché assume su di lui la responsabilità.
E di rifiutare anche il tentativo di liberazione che fa la figlia con altre persone.
Sì.
Lui è confinato a Ventotene. Però lui no.
Decide di rimanere a Ventotene. Tutti l'avrebbero lasciato scappare, anche il partito.
Sì.
Ma lui che decide di stare lì a Ventotene.
Interessante.
Sì, molto interessante. Una figura... coerente, forte, questo papà di Rachele.
Il libro quando termina? Cioè in che anno? Alla fine della guerra?
Il libro dura 3 anni il libro, tra il 26 e il 29.
36-39.
Sì.
36-39. La guerra lì si intravede.
È lì che preme.
Sì.
E Rachele? E Rachele, non voglio sapere naturalmente il finale, ma ha una sua evoluzione.
Come
ha una
no?
Sua
ha l'evoluzione, fa esperienze d'amore anche, fa delle bellissime esperienze d'amore fantastiche. È una donna che diventa sempre più disinibita, ma in maniera propria, non...
Sì, certo.
E per cui fa le sue esperienze, nasce anche un grande amore stranissimo, e poi c'è la storia del libro.
Allora, facciamo, mancano 2 minuti, però questo è molto importante. Dove troviamo il libro?
Dappertutto.
Dappertutto, perfetto.
Tutte le librerie online, per cui in qualunque libreria si può richiedere, ci sarà la consegna del libro, e dappertutto, insomma. Ha un suo codice, per cui viene distribuito dappertutto.
Quindi non c'è nessun problema,
no,
possiamo andare a leggere.
Zero problemi, zero problemi, zero problemi.
Tu accennavi a Luce come una delle poche voci fuori campo, controcorrente.
Sì.
Ecco, c'è una parte del libro, oppure tu puoi dire qualche cosa, sulla posizione della Chiesa?
Ma la posizione della Chiesa varesina era una posizione che doveva tenere conto della realtà in cui
ovviamente
si muoveva.
Come tutti.
Però in Luce... ebbe su alcune questioni, come per esempio le leggi razziali, una presa di posizione
netta.
Abbastanza netta, abbastanza chiara.
Diversa dal Papa.
Diversa dal Papa.
Dell'epoca.
Dell'epoca, sì.
Ecco, ricordiamo che Luce era il giornale certo, della Chiesa Varesina.
La Chiesa Varesina dell'Alto Milanese, che aveva durato tantissimi anni, purtroppo non si è evoluto quando avrebbe dovuto,
certo.
Negli anni 60 era il crucio di Don Manfredini, di Monsignor Manfredini. Quante discussioni ho fatto con lui, io che ero molto giovane allora, ma lui mi chiedeva che cosa si sarebbe potuto fare per rendere questo giornale
un po' più
effettivamente presente. Sì, sì.
Non apriamo poi la questione del Michelazzo, sennò poi
non la finiamo più.
Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Io ringrazio tantissimo sia Cesare, ma soprattutto l'autore.
Grazie.
Alessandro Ceccoli. E una battuta di saluto ai nostri ascoltatori dicendo: progetti, due parole.
Sto scrivendo già un nuovo libro, il mio sesto.
Fantastico.
È sempre un'occasione per filosofeggiare.
Certo.
E nel periodo dell'Inquisizione.
Mamma mia.
Per cui,
impegnativo.
Sì, sei molto impegnativo.
Bene, io ringrazio gli ospiti, ringrazio gli ascoltatori e ricordo loro che venerdì 23 alla Sala Coppa al primo piano alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro Rachele di Alessandro Ceccoli. Grazie a Vladimir in regia, noi ci diamo appuntamento al prossimo martedì alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana.